un altro compagno dalla Sardegna che ci aiuterà un po' ad analizzare l'ultimo anello della catena di valore dei materiali critici, ovvero dopo essere stati estratti, dopo essere stati trasformati, raffinati, dopo essere stati impiegati per la costruzione di componenti, batterie per le infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili, dopo essere stati trasportati attraverso reti di distribuzione, ecco che arriviamo al prodotto finito che ha finito il suo ciclo di vita e quindi deve essere riciclato. Tutte le batterie esauste, tutte le appunto gli scarti non più utilizzabili che contengono percentuali che adesso insomma si vuole utilizzare di materiali critici, dove vanno? Cosa ce ne facciamo? Bene, le ricicliamo. Che cosa vuol dire riciclarle? C'è un progetto in Sardegna che può darci un'idea. E adesso, insomma, se il nostro ospite ce ne vuole parlare, cerchiamo di capire di cosa si tratta.
Ciao a tutte e tutti. Allora, hai insomma descritto bene la vita dell'estrazione di questi metalli, insomma i vari procedimenti di utilizzi, la parte finale della loro vita, cioè quando hanno smesso di essere utilizzati per la prima volta perché non sono più funzionali, assumono questo nome anche in qualche modo romantico di black mass, che è un nome che ovviamente confonde, non capire bene di cosa si tratta appunto di questi insiemi enormi di batterie che vengono accumulate e che in questo momento stanno iniziando a essere trasformate per recuperare i componenti metalliferi più pregiati che hanno all'interno e poterli riutilizzare. Allora, da questo punto di vista, dal punto di vista strettamente tecnico, non è facile capire come dire che cosa è questo procedimento, se non il fatto che le batterie vengono sminuzzate, distrutte, si crea una sorta di enorme sabbia, chiamiamola così, appunto di colore scuro, da qui il nome black, dalla quale attraverso una serie di passaggi con dei reagenti chimici molto pericolosi e inquinanti vengono separate le parti di scarto completo e più che non sono più utilizzabili, e però vengono anche ritrovate, diciamo, le parti invece che sono quelle preziose, per cui che valgono parecchi soldi, anche perché come dire, altrimenti non si capirebbe perché si stanno muovendo tutti questi soldi intorno a questo progetto. Ovviamente il valore a questi metalli lo dà anche il costo della loro estrazione, che infatti ha fatto sì che alcune multinazionali si interessassero a sviluppare questi progetti di riutilizzo, proprio perché i costi dell'estrazione stanno aumentando moltissimo, e non solo i costi, c'è anche, come dire, un po' la questione legata al fatto che ci sono delle fortissime critiche, giustamente, legate alla devastazione ambientale e sociale che le operazioni di estrazione, specialmente in alcune zone del mondo, creano. Per cui delle multinazionali, in questo caso parliamo della Glencore, che è una multinazionale svizzera con delle parti di proprietà anche canarese, spingono per questi nuovi processi di trasformazione, anche ammantandosi, come si diceva nell'intervento che mi ha preceduto, di questo fantomatico green, cioè quindi non devastiamo più il pianeta, non buchiamo più le montagne, non sfruttiamo più i lavoratori, cerchiamo di riutilizzare i metalli che abbiamo già estratto. Sulla carta questa favoletta sembra anche essere intrigante, ovviamente porta con sé invece un sacco di retroscena che come minimo vanno affrontati, analizzati, sui quali poi almeno come dire, ci si possa esprimere a favore o meno della questione. Quello che è sicuro è che, trattandosi di operazioni private, non c'è alcuna connessione tra la riduzione delle estrazioni e il riutilizzo. Quindi, cioè, quello che Glencore prova a dire, che così si ridurranno le estrazioni di metalli pesanti e la devastazione ambientale, che dicevo prima, questa roba qua non è assolutamente detta, anzi, non bisogna essere dei geni per capire che questo tipo di prodotti, cioè i metalli pregiati per le batterie, saranno sempre più richiesti, per cui in realtà è solo un modo per averne di più per soddisfare la maggiore richiesta. Ecco. Inoltre c'è da capire, vai, dimmi.
No, scusami, finisci.
No, e poi c'è da capire appunto che cosa comporta questa lavorazione, che se è in dubbio che, come dire, credo che si possa essere d'accordo in toto su un approccio filosofico al riutilizzo e al ridare vita a tutto ciò che si può, in modo da non sprecare niente. Il problema è capire a quali costi, sotto tutti i vari aspetti. E questo invece è, appunto, per fare un gioco di parole, materia oscura, esattamente come quella che vogliono lavorare, perché non si capisce bene che cosa accadrà. La Glencore si sta permettendo in questo momento di fare questo progetto perché, e qui diciamo faccio un attimo una contestualizzazione diciamo storico-geografica, la Glencore è in questo momento proprietaria di uno degli stabilimenti, degli ultimi stabilimenti in funzione nel polo industriale di Porto Velme. Parliamo del sud-ovest della Sardegna, la provincia del Sulcis Iglesiente, una delle province più povere dello Stato italiano. La Glencore ha rilevato anni fa uno di questi stabilimenti che era già in fase di chiusura. Poi negli ultimi anni, con l'aumento delle energie, una serie di crisi di vari mercati, dei mercati a livello mondiale, così questo stabilimento è stato chiuso. I lavoratori sono in cassa integrazione, con però delle prospettive di fine di questa cassa integrazione, quindi licenziamento, liquidazione totale dell'azienda e dei lavoratori. E quindi la Glencore sta, come dire, facendo forza su questo tema, che in Sardegna è ormai purtroppo un mantra da cui non riusciamo a liberarci, del ricatto lavorativo. Cioè, io prometto di dare un po' di posti di lavoro, però non chiedetemi che questo lavoro sia un lavoro pulito, sostenibile, eticamente accettabile, eccetera. Cioè, in cambio del lavoro noi qui dovremmo accettare qualsiasi cosa, che è un po' lo stesso discorso della transizione energetica, delle basi militari, questo l'ha già detto già insieme di me.
Certo, ed ecco infatti che si mostra la vera faccia, no? del riciclo. Se prima, sentendoti parlare, no? mi è venuto in mente di dire guarda questa schizofrenia che emerge anche dai due interventi che abbiamo oggi, no? L'Europa da una parte che chiede ai territori di sacrificarsi per farsi estrarre le risorse per aprire siti estrattivi, dall'altra che dice no, adesso ricicliamo, inneschiamo processi virtuosi di economia circolare e proprio in suolo europeo avremo dei primati per quanto riguarda il riciclo e quindi sarà tutto green, tutto sostenibile. Ecco che poi però la realtà in loco, il modo in cui poi bisogna convincere le popolazioni a farsi fare questo tipo di progetti nel loro territorio è quello del ricatto lavorativo, perché è evidente la realtà di devastazione che anche un progetto per il riciclo porta con sé in quanto processo industriale. Se ci puoi descrivere un po' meglio in che cosa consisterà veramente l'attività, no? L'attività industriale che permetterà di riciclare questa black mass, che tipo di impatto avrà sull'ambiente e sul territorio?
Ma allora, questa cosa non mi sento, diciamo, di farla, più che altro spacciandola per affidabile, perché effettivamente non è chiaro, nel senso che io quello che ho potuto fare e quello che vi consiglio di fare a tutti quanti voi ascoltatori e ascoltatrici è di guardare su YouTube, che ci sono dei video piuttosto chiari di come vengono lavorate le black mass ora. Però quello che la Glencore si propone di fare è un impianto che diventerebbe l'hub probabilmente più grande del mondo, perlomeno in questa fase. Così, queste sono le loro parole, poi cioè l'affidabilità di questi qua è tutta da verificare, però questo è quello che hanno dichiarato e che i giornali hanno riportato. La lavorazione di cui loro parlano non è chiara in questo momento, nel senso che, oltre quello che vi ho detto prima, io non so aggiungere qualcosa che possa essere affidabile. Per cui su questo non saprei dire, anche perché poi ovviamente quello che loro garantiscono è che nell'ambiente non verrà disperso nulla, che i reagenti e tutti i liquidi della lavorazione contenenti sostanze pericolose non verranno disperse nell'ambiente, eccetera. Quindi ovviamente il progetto sulla loro carta, cioè sulla carta che descrivono loro, è un progetto che è pure quasi, come dire, compatibile con l'ambiente, in quanto dovrebbe riuscire a non andare a intaccarlo. Però sappiamo benissimo che questo non avviene, oltre al fatto che oltre al procedimento, come dire, di quello che potrebbe avvenire all'interno di questo stabilimento per il riciclo delle black mass, c'è proprio tutto quello che gli ruota intorno, cioè l'arrivo nel porto di Porto Scuse di queste enormi navi contenenti questi materiali, lo scarico, il trasporto, la riconversione dello stabilimento. Cioè ci sono una serie di, come dire, fattori che sono di contorno alla trasformazione in sé, che in questo momento non vengono nominati da nessuno e sui quali io in modo informale mi sono, come dire, rivolto a un ingegnere che conosco, che insomma ha un minimo di esperienza su questa roba, e mi ha detto: guarda, è molto difficile fare una prospettiva futuribile un po', cioè, credibile, perché non si capisce davvero né l'entità di quello che vogliono fare né i tipi di lavorazione. Per cui io non mi vorrei spingere su quella roba, certo, lì, perché andrei a dire delle cose che potrebbero essere completamente sbagliate.
Certo, grazie della puntualizzazione e anche dell'onestà nell'ammettere che da quanto si può sapere fino adesso non è possibile prevedere quale sarà il vero impatto di questo progetto. Però questo mi porta a un'altra domanda: a che punto è il progetto per la lab di riciclo delle batterie a Portovesme, e in che modo si sta facendo strada tra le varie maglie amministrative e di amministrazione? Se non sbaglio, c'è qualche intoppo.
Allora, innanzitutto diciamo che l'hub è tendenzialmente esistente, nel senso che la struttura è già lì, poi andrà riconvertita, dovranno fargli dei lavori, però non è che devono comprare un terreno, fare espropri, no. Immaginate, chi non conosce Portovesme è un agglomerato industriale come quelli che ci sono in alcune zone, insomma, del mondo, ce ne sono simili in Sicilia ad Augusta, e simile in qualche modo a Taranto. Sono queste zone vicino al mare, con un porto in mezzo, con le classiche ciminiere, fumanti, così. Questo è il panorama, diciamo, in uno di questi stabilimenti.
Ameno.
Esatto, in uno di questi stabilimenti, cioè che è quello della proprietà Glencore, vorranno fare questa cosa. Allora, le istituzioni sono in una posizione di proprio servilismo totale, nel senso che le istituzioni speravano fin pochi mesi fa che Glencore riaprisse lo stabilimento tuttora esistente e riassumesse gli operai in cassa integrazione. Glencore aveva chiuso i forni perché per il costo dell'energia troppo alta. Il governo si era allora impegnato affinché il costo dell'energia per l'industria avesse un ribasso e potesse permettere la riapertura. Quando questa roba è stata ottenuta, si è capita che questa cosa per Glencore era solo una scusa, quindi Glencore è diventato il nemico per un breve momento, che voleva fare il furbo sulla testa dei sardi. Allora poi a un certo punto Glencore ha tirato fuori la carta dal coniglio del cilindro della black mass, che nessuno, presumo, cioè vabbè, magari qualcuno si lo sapeva anche o qualcuno ne aveva sentito parlare, ma diciamo a livello generale, io abito proprio lì a fianco, non se ne parlava, e lì si è un po' fermata la situazione, nel senso che qualcuno ha giustamente detto: ma come, ma era l'energia o ciò che producevamo il problema? E gli operai con questi come andranno? Cioè, quanti operai riassumerete? Perché si parla di riassumere con sicurezza solo 20 operai, questo è quello di cui loro parlano, a fronte di circa 400 in questo momento posizionati in vari modi. Il comune di pertinenza, che è il comune di Porto Scuso, si è dato disponibile a discutere, quindi non ha espresso una contrarietà di campo, dicendo che vorrebbe vedere un attimino come funziona, cioè come funziona il progetto, quali sono le ricadute sul territorio dal punto di vista occupazionale, di indotto e però anche dal punto di vista del danno. La regione ha imposto la soggettazione del progetto alla valutazione di impatto ambientale. Questi della Glencore si sono un po' pure indispettiti, perché ha detto: ma come, se facciamo questa valutazione qua perdiamo un sacco di tempo. Allora è intervenuto il ministro, di cui adesso non mi ricordo il nome, ha detto: no, ma se serve ci troviamo un modo per accelerare i tempi, che vuol dire quindi evitiamo la valutazione di impatto ambientale. Adesso scusate questa ricostruzione un po' teatrale di bassissima lega, però era per
perfetto,
spiegare quali sono le forze in campo. E poi c'è, come dire, la forza più importante, tra virgolette, poi forza, l'elemento, il soggetto più importante, che è quello a cui che è la popolazione, sono le persone che vivono l'intorno, i lavoratori, però anche tutti i non lavoratori, tutti quelli che sono 50-60 anni, che subiscono, come dire, subiscono passivamente la presenza di questo impianto industriale, che invece tendenzialmente non sono d'accordo. Il problema è che appunto c'è questa situazione per cui si è in una sorta di punto di svolta possibile. Poi il punto di svolta potrebbe essere troppo ambizioso come concetto, però nel senso che il polo di industria di Portovesme non è mai stato così vicino alla sua chiusura e dismissione da quando è stato aperto, perché Euralumina, Alcoa, Portovesme SRL stanno tutte o sono chiuse o ferme o comunque verso la chiusura. La centrale Enel a carbone, che si chiama la centrale Grazia Deledda, è una di quelle che aveva la chiusura fissata per l'anno prossimo, è stata spostata a un altro anno ancora, ma tendenzialmente comunque l'impressione è che chiuda. Intorno a questo posto, cioè nei chilometri di costa attorno, si sta sviluppando il turismo e si sta cercando di sviluppare in forme molto ancora piccole, però delle forme di sussistenza differenti, quindi l'agricoltura, il turismo tipo agricampeggi, questa, insomma, delle forme che cerchino anche di fare un po' di tesoro dei limiti del turismo di massa troppo stagionale, sebbene ovviamente fino a un certo punto, che però ovviamente fa a pugni con invece la riapertura e il potenziamento di Portovesme, per cui c'è un po' questa situazione che è molto difficile da capire, perché non è manifesta, non c'è uno scontro per cui, non lo so, ad esempio un partito o non lo so, comunque un gruppo politico riconoscibile spinge per una roba e Confindustria per l'altra, e gli amministratori locali sono alcuni per una cosa, alcuni per l'altra. Sono tutti lì che non hanno voglia di muovere gli sforzi, perché se dicono no alla riconversione di Portovesme perdono i bacini di voto e consenso di tutti i lavoratori e le famiglie. Se dicono sì, vabbè, mi avete capito, sono perso, insomma è un po' complicato.
Sì, ma tu ce lo stai riassumendo abbastanza efficacemente. Se non hai altro da aggiungere, ti farei un'altra domanda.
Vai.
Quindi hai ripercorso come anche questo progetto per il riciclo debba sottostare all'obbligo di ottenere la valutazione di impatto ambientale. La prima domanda è: come pensavano di poterlo eludere? Immagino la risposta, ovvero perché si tratterebbe semplicemente della riconversione di un impianto già esistente. E la seconda domanda è: perché questa crisi dell'impianto attuale a Portovesme, quali sono le ragioni, e perché Glencore si sta buttando sulla riconversione, sul riciclo? Probabilmente ci sono delle condizioni particolarmente favorevoli a livello europeo, mi chiedo io.
Allora, andando in ordine, secondo me, cioè da quello che si capisce, credevano di poter di non essere assoggettabile alla valutazione di impatto ambientale, esattamente per quello che hai detto tu da un punto di vista, cioè che la riconversione di un'azienda, di uno stabilimento, non dovrebbe passare più da quella roba lì, avendolo già passata. Dall'altro, credo che volessero stuzzicare quello che hanno poi ottenuto, cioè dal ministro, che di essere riconosciuti come opere di interesse strategico nazionale, che è lo stesso stratagemma con cui verranno fatti passare i parchi eolici e fotovoltaici in tutto lo Stato italiano, nel senso che laddove si incontrerà un vincolo paesaggistico, un vincolo archeologico, un vincolo di un altro tipo, il DPCM fatto da Draghi, che poneva le opere della riconversione, della transizione energetica come opere di interesse strategico nazionale, avranno questo lasciapassare. La regione però può impugnare questa roba, ed è quello che è accaduto, e quindi in questo momento c'è lo stallo. Ovviamente poi lì è un gioco probabilmente che si disputerà fra palazzi, nel senso che se Glencore si dimostrerà a un certo punto veramente interessata a fare questa roba, probabilmente lo Stato italiano, il governo, cercherà di convincere la regione attraverso uno scambio di favori, investimenti, qualcosa, a togliere questa richiesta di assoggettamento della valutazione dell'impatto ambientale, per evitare che lo Stato italiano debba fare una prova di forza che sarebbe oggettivamente brutta da vedere per far aprire questo stabilimento, no? Perché se lo stabilimento dovesse essere aperto con una forzatura troppo grande, non verrebbe presa bene, anche comprensibilmente.
Ecco, grazie.
La seconda domanda è sul perché gli stabilimenti hanno chiuso. Diciamo che banalmente uno dei motivi che ha portato alla crisi, l'inizio della crisi di tutto il polo di Portovesme, è stata la delocalizzazione dell'industria verso luoghi dove la manodopera costa di meno e dove i controlli legati allo smaltimento dei rifiuti, degli scarti di lavorazione, eccetera, è meno asfissiante che l'Europa. A questo poi si è giunto l'aumento del costo dell'energia e una concorrenza spietata proveniente da Oriente sulle materie prime che venivano lavorate a Portovesme, che in particolare erano galena, piombo, zinco, non ne viene una che era molto la bauxite. La concorrenza è stata molto, molto forte, quindi lentamente tutti gli impianti hanno ridotto la produzione fino poi a chiudere. La terza era perché Glencore vuole investire. Questo bisognerebbe chiedere a Glencore, nel senso che quello che si può immaginare, però siamo comunque nell'ambito delle suggestioni, sicuramente un po' indirizzate dall'andamento sia dell'economia che della geopolitica, e che comunque ci sia un fortissimo interesse su questi materiali, e che andare a prenderli in giro per il mondo è complesso, per cui se si possono almeno una parte produrre, diciamo, a casa propria, cioè all'interno dell'Europa, questa cosa fa comodo. Probabilmente ci sono anche una serie di enormi investimenti alle spalle di queste grandissime multinazionali che spingono per provare queste lavorazioni e vedere che efficacia possono avere. Perché immaginiamo fra banalmente solo 4, 5, 10 anni quante black mass ci saranno in più da smaltire. Se in questi 10 anni si saranno trovati dei metodi economicamente efficaci, cioè che non hanno costi troppo alti, che producono abbastanza e che hanno un danno di inquinamento che verrà ritenuto gestibile, che ovviamente non sarebbe il mio di ingestibile, ma quello mi immagino appunto di chi fa i soldi, che hanno dei parametri completamente diversi, probabilmente diventerebbero questi stabilimenti si diffonderebbero in tutto il mondo. Quindi Glencore lo dice proprio in una sua dichiarazione, che loro in questo momento assolvono volentieri questo ruolo pilota all'interno di questa di questo ambito di ricerca industriale, perché non è chiaro che risultati si potranno raggiungere attraverso, cioè quanto di questi metalli contenuti nelle batterie esauste potrà essere portato di nuovo fuori e specialmente riutilizzato.
Ecco, secondo me hai dato un quadro abbastanza chiaro per inquadrare la questione. Sicuramente, dato che i costi di estrazione, come dicevi tu all'inizio, sono ancora nettamente alti, se Glencore ha la possibilità di riconvertire un impianto già esistente per estrarre questi materiali in modalità diverse, quindi da batterie esauste, probabilmente è pronta a scommettere, diciamo, sulla realizzabilità e sulla profittabilità di questo progetto, visti anche i tempi che si prospettano. Qui stiamo per finire il tempo a disposizione, per cui se non hai altre cose da aggiungere, ti saluterei.
No, volevo solo dire una cosa in chiusura, che
vai.
È una roba sulla quale, come dire, noi vivendo qua ci teniamo molto e più che altro notiamo subendola particolarmente, è questo, cioè vedere quanto in questo momento questa transizione green, attraverso tutte le sue forme, quindi dalle paleoliche al riciclo delle black mass, si stia concentrando nelle regioni del sud dell'Europa, con una dinamica che ha veramente, cioè non ha più il sapore del colonialismo, è proprio esplicitamente vissuta in questo modo, cioè agita in questo modo. E lentamente, secondo me, da queste parti un po' questa coscienza sta prendendo forma, nel senso che è veramente incredibile vedere come, non lo so, il ministro si occupa della Sardegna cercando delle scappatoie per Glencore e non per la sanità o l'istruzione. Questo è una, come dice, potrebbe essere una battuta molto semplice, molto anche forse banalizzante, però agli occhi dei, insomma, perlomeno dei sardi, che ho detto così non vuol dire molto, però delle persone che ultimamente si stanno mobilitando, magari anche per interessi inizialmente molto personali, molto egoistici, non avere l'impianto eolico vicino a casa, non perdere il proprio terreno, oppure ottenere un prezzo più alto, che sono comunque posizioni comprensibili, specialmente all'inizio, quando ci si trova di fronte a questa roba. Ecco, in uno scambio un po' più approfondito nelle assemblee pubbliche di paese che si stanno facendo, questa dimensione così esasperata sta emergendo, e speriamo che, come dire, emerga più forte sotto forma di un argine a questo tipo di investimenti, anche e specialmente, cioè, non solo per tutti gli aspetti negativi di cui abbiamo parlato ora, ma anche perché ne hanno uno in più molto grande, che impongono una vocazione a un territorio senza che questo territorio venga chiamato a esprimersi se favorevole o contrario. Perché se dovesse accadere che a Porto Vesme aprono lab per le black mass, che la Sardegna viene riempita di paleoliche e pannelli fotovoltaici, che ci sono i cavi sottomarini più fighi di tutto il Mediterraneo e via dicendo, la Sardegna ha di fronte a sé di nuovo un 50 anni in cui diventa il luogo perfetto per produrre energia, provare i nuovi sistemi che verranno costruiti, per sperimentare altre cose. E questa roba qua, per un territorio che ha già subito questa roba con le basi militari e con l'industrializzazione presente del piano di rinascita, è, come dire, sarebbe un ulteriore peso che poi, come dire, porta la Sardegna a essere una delle regioni più spopolate, perché ha un'immigrazione enorme, con la popolazione più vecchia dello Stato italiano, perché fare figli qua è complicatissimo, e con dei servizi pubblici che dire che sono carenti e dir poco. Questa, certo, come chiosa era importante dal nostro punto di vista, anche rispetto a quello che ha detto prima Giangi, perché questi progetti vengono accettati in nome di quel ricatto lavorativo, ma non hanno veramente niente che viene restituito alla società, al territorio in cui vengono inseriti, se non quattro stipendi in croce e l'impedimento poi comunque implicito di fare un sacco di altre cose che in questo territorio si potrebbero fare.